Grazie, sono molto onorato di fare da padrino alla prima conferenza della Chiesa Biblica di Messina. È davvero un privilegio, per quanto mi riguarda, anche poter godere, diciamo, di questa comunione con voi e sperando e desiderando che possa sempre di più e sempre meglio approfondirsi. Allora, proviamo a immaginarci. È il 6 ottobre del 1536, un martedì mattina. Quello che possiamo pensare come una brumosa e fredda mattinata di un paesino che si trova a una ventina di chilometri a nord di Bruxelles, quindi siamo in nord Europa, in Belgio, quello che oggi è il Belgio. E tra due ali di folla viene fatto passare un condannato a morte, che si dirige verso un palco che è stato posto al centro di un ampio spazio delimitato in circolo. Sul palco ci sono due travi a forma di croce e in cima al palo verticale ci sono delle catene e anche una corda di canapa che passa attraverso dei fori praticati nella trave verticale. E poi ci sono delle fascine di legna, della paglia e un barilotto che contiene polvere da sparo. Il corteo viene seguito da un certo numero di persone. Davanti a tutti c'è il procuratore generale, quello che ha condotto il processo contro questo condannato. E poi ci sono tutti quanti gli altri, tutta la corte, e prendono posto davanti a questo palco. Al condannato viene concesso un momento per pregare e poi gli viene rivolto un ultimo appello per esortarlo a pentirsi, a rinnegare quelle che erano state le sue affermazioni, le sue tesi, ma non riuscendo a ottenere successo, i suoi piedi vengono legati con una catena e allo stesso modo il suo torso e attorno al collo gli viene fatto passare il cappio della corda di canapa. Un inserviente dispone le fascine di legno intorno ai piedi e al corpo di quest'uomo, viene tutto spolverato con polvere da sparo e a questo punto il boia aspetta soltanto un cenno da parte del procuratore, che, avendo osservato che ogni cosa è stata fatta a regola d'arte, glielo dà. La corda viene tirata e il condannato muore per soffocamento. Constatata la morte, si dà fuoco al corpo affinché di quest'uomo non rimanga niente, forse solo il ricordo. Quella mattina, appena prima di morire, quel condannato dalla Chiesa e dall'imperatore del Sacro Romano Impero, perché il tribunale che l'aveva condannato non era solo quello ecclesiastico, ma anche quello europeo, ecco, di Carlo V, ha gridato le sue ultime parole. Con quanta forza aveva in gola, prima di morire, William Tyndale disse: «Oh Signore, apri gli occhi del re d'Inghilterra!» E poi morì. William Tyndale fu uno degli uomini più colti della sua epoca. Pensate, un linguista di eccezionale valore, conosceva, parlava 8 lingue. Il latino l'aveva cominciato a studiare da bambino, ma poi anche il greco, l'ebraico, l'italiano, lo spagnolo, il francese, l'inglese, il tedesco. E Tyndale però più di tutto e soprattutto fu un cristiano dal cuore ardente, un uomo animato da una sola passione che diresse tutta la sua esistenza, quella di dare agli inglesi la parola di Dio nella loro lingua, affinché potessero conoscere il Dio che aveva ispirato quella parola, affinché potessero conoscere dalla viva voce di Dio la sua volontà. Ora, pensando alla storia di William Tyndale, mi sono tornati alla mente alcuni versi della scrittura del Vangelo di Giovanni che userò per guidarci nel seguire la sua vita. E poi, stranamente, probabilmente, ma mi è venuta alla mente una poesia di un poeta siciliano, famoso, un premio Nobel per la letteratura, Salvatore Quasimodo. E la poesia è forse una delle più note perché è brevissima, no? Ed è subito sera. E queste due, cerchiamo di seguire allora la vita di William Tyndale attraverso questi due fuochi: il Vangelo di Giovanni, alcune frasi del nostro Signore Gesù Cristo e questa poesia di Salvatore Quasimodo. Probabilmente questo non renderà il mio intervento memorabile, ma perlomeno vi aiuterà a memorizzare qualcosa, perché quando ripeterete, riascolterete la poesia ed è subito sera, vi tornerà alla mente Tyndale e le cose, spero, che questa sera vi dirò. La poesia di Quasimodo ed è subito sera, lo ricorderete, comincia così: ognuno sta solo sul cuor della terra. E in questo modo il poeta esprime il dolore che deriva dall'incomunicabilità, dal senso di solitudine, di smarrimento, provati dall'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo si può pure trovare sul cuore della terra, nel posto migliore che c'è, però si trova solo e incapace di comunicare con altri. E questa è una prospettiva triste, realistica, una concezione della vita e dell'esperienza umana davvero cupa. E a questa concezione fa da contrappunto le parole del nostro Signore Gesù Cristo, che, ripetendo un proverbio popolare, ci parla invece di una solidarietà e di una continuità che è determinata dal piano di Dio nel tempo e attraverso la storia degli uomini. L'uno semina e l'altro raccoglie. Quasimodo dice: ognuno sta solo. Gesù dice: no, no, possiamo anche sembrare soli sul campo a seminare, ma chi raccoglierà in nostra assenza e in continuità con noi? Infatti io non ho la poetica di Quasimodo, però vorrei correggere i suoi versi. Nessuno di noi sta solo sul cuore della terra. C'è un piano, c'è un disegno, c'è uno scorrere nella storia in cui tutto è collegato. e nel quale ogni cristiano apporta il proprio contributo, in modo tale che tutto proceda verso il compimento. Io non so, noi veniamo fuori da anni difficili, mesi difficili, e magari ci siamo sentiti soli, magari non nel cuore della terra, nelle nostre case, no? Chiusi, ma nessuno di noi lo è. Dobbiamo ricordarci che la vita di ciascuno di noi è collegata alla vita di tanti altri e soprattutto la nostra vita non è misera, ma ha senso nel piano di Dio. E guardando la vita di William Tyndale è necessario riconoscere prima di tutto che la sua vita e la sua storia sono state profondamente condizionate da altri. Questa è la scena della sua morte e della, almeno come è stata ricordata con la frase "Signore, apri gli occhi del re d'Inghilterra", come vedete la parola "open", apri, era stata cancellata da qualcuno, ma poi vedremo come va a finire. Ma andando avanti, vi dicevo che la vita di Tyndale non sta nel vuoto, è in continuità con la vita di altri. Una persona significativa e importante per Tyndale è proprio questo signore qui, John Wycliffe. Molti non sanno, non hanno mai sentito parlare di John Wycliffe, ma John Wycliffe è stato definito la stella mattutina della Riforma, un uomo vissuto nel XIV secolo, nato intorno al 1320 e morto nel 1384. Anche lui uno studioso, era un prete e uno studioso a Oxford, che ha subito per vari processi per eresia, ma grazie a Dio riuscì a morire nel suo letto di morte naturale. Insomma, lui non ha avuto la stessa sorte di Tyndale. È stato se non il primo, ma sicuramente il più famoso traduttore della Bibbia in inglese, perché nel XIV secolo Wycliffe tradusse la Bibbia dalla versione vulgata latina, perché a quell'epoca la Chiesa usava la versione latina, quella che era stata fatta da Girolamo, da San Girolamo, e la tradusse in inglese. Immaginatevi, siamo nel XIV secolo, 1300, no? La stampa a caratteri mobili verrà inventata nel 1450 in Germania da Gutenberg, e quindi ogni copia della Bibbia doveva essere ricopiata a mano e non potevano essercene tante. Wycliffe si è servito della versione latina e quindi, diciamo, aveva un testo che non era, diciamo, quello originale greco ed ebraico, e comunque aveva compreso abbastanza da mettere in crisi tantissimi insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana. Tanto è vero che dopo la sua morte il Concilio di Costanza nel 1415, quello stesso concilio che dichiarerà eretico il boemo Jan Hus e lo brucerà in piazza a Praga, lo dichiara Wycliffe, 267 tesi di Wycliffe eretiche, e quindi pensate, 1415, ma devono passare ancora parecchi anni, altri 13 anni prima che si possa chiudere il cerchio e in Inghilterra si possa consumare quella che era la, diciamo, definitiva cancellazione della memoria di Wycliffe, almeno così si pensava, perché nel 1428 riesumano le riesumano le ossa di Wycliffe, le bruciano e le buttano in un fiumiciattolo vicino a Lutterworth, dove erano seppellite, quindi affinché venisse cancellata la sua memoria. Ma la storia di Wycliffe ha creato dei problemi, perché diciamo lui aveva messo in mano a tanti uomini che aveva istruito la Bibbia in inglese, questi predicatori che venivano chiamati poor preachers, i predicatori poveri, o vennero anche chiamati lollardi, non entrerò nella questione del nome, eccetera, però andavano in giro per l'Inghilterra con questa Bibbia, parlando, leggendola, spiegandola, come riuscivano a capirla. Non è che avessero grandissima luce, ma Wycliffe aveva capito che la scrittura era la somma autorità. Wycliffe aveva capito tante cose, e un'altra volta parleremo di Wycliffe, forse sarebbe stato il caso di cominciare da lui, ma cominciamo da Tim Dale. Anche a questo personaggio sono molto affezionato, ci ho speso più di un anno della mia vita a studiare la sua storia. Quindi Wycliffe ha lasciato il segno nella storia d'Inghilterra. Perché? Perché nel 1401 era stata emanata una legge che diceva che gli eretici si dovevano bruciare, decomburendo ereticos. E quindi da allora in poi in Inghilterra cominciarono i roghi degli eretici, e nel 1408 le costituzioni di Oxford furono emanate, ed era una legge in cui si diceva che non poteva essere tradotta alcuna porzione della Bibbia in inglese se non dietro specifica autorizzazione del vescovo. Quindi comprendete che Tyndale, che nasce nel 1494, 93, 94, 95, non si è mai certi precisamente, ma comunque molto probabilmente nel 1494, nasce in questo clima. E nasce in una contea, in una zona al bordo dei confini del Galles, tra l'Inghilterra e il Galles, dove l'influenza dei Lollardi era stata ed era ancora abbastanza forte. Lui va da bambino, dice in un'opera che poi scriverà, aveva letto di un re del XII secolo che aveva insegnato che la scrittura doveva essere data nella lingua del popolo, e che avrebbe voluto che si traducesse la Bibbia nella lingua del popolo. E va all'età di 12 anni a Oxford, che era uno dei due centri dell'istruzione delle università, anche oggi è prestigiosa, Oxford, Cambridge, sapete, no? Ma che cosa fa? Studia quello che era il normale curriculum di qualunque accademico di quell'epoca: studia grammatica, studia logica, studia greco, studia latino, musica, geometria, retorica, l'arte del parlare, del persuadere. Era un luogo di grande fermento culturale, con l'influenza di grandi studiosi continentali. Erasmo da Rotterdam, per esempio, aveva anche lì a Cambridge, anche a Oxford, aveva insegnato, e lì aveva cominciato a prendere confidenza con la Bibbia. Si lamenterà più avanti Tyndale, che dicendo: nelle università hanno stabilito che nessuno dia nemmeno un'occhiata alle scritture se non dopo essere stati allevati nella cultura pagana per 8-9 anni e armati di falsi principi, grazie ai quali si è completamente tagliati fuori dalla comprensione delle scritture stesse. Dicendo, insomma, stava dicendo questo curriculum accademico che si segue nelle università, Che cosa fa? Prima ci fate il lavaggio del cervello con il pensiero dei pagani, Platone, Aristotele, eccetera. E poi, dopo 8-9 anni di studi, ci fate incontrare con le scritture. No, le scritture devono essere studiate subito e approfonditamente. Si laurea, prima il baccellierato nel 412, poi nel 512, poi la laurea nel 515 e poi va a Cambridge. A Cambridge c'è un posto che viene chiamato la piccola Germania, frequentata da tanti personaggi che poi avranno un ruolo importante nella riforma inglese, dove arrivano le opere di Lutero e vengono lette e vengono discusse, e probabilmente anche lui è stato lì, e lì lui studia e anche legge Erasmo da Rotterdam. Erasmo da Rotterdam, lo sappiamo tutti, era un prete cattolico, un grande umanista, forse il più colto di quell'epoca, che diede all'Europa il Nuovo Testamento in greco. Nel 1516 pubblicò una versione, quella che noi oggi chiameremo una versione critica del Nuovo Testamento in greco. Ed è a causa dello studio di questo Nuovo Testamento prodotto da Erasmo che Lutero, un anno dopo, 1517-1516, il Nuovo Testamento greco, 1517, il 31 ottobre, che cosa succede? Le 95 tesi, Lutero, no? Infatti qualcuno ha detto che Erasmo depose l'uovo e Lutero lo covò, in modo da far nascere questo pulcino della riforma. Ma Tyndale, e torniamo al nostro Tyndale, lui lesse delle opere di Erasmo che lo colpirono. Una di queste è il famoso Enchiridion Militi Christiani, significa il manuale del soldato cristiano. E in realtà qui lui lo tradusse, quest'opera di Erasmo, e la diede, dopo il periodo di Cambridge, andò a vivere come precettore privato presso una famiglia nobile nella zona da dove lui veniva, il Gloucestershire, e tradusse questo Enchiridion e lo diede a questa famiglia perché lui lì vi trovava il consiglio di Erasmo per combattere il buon combattimento della fede. E che cosa diceva Erasmo? Dovete usare, come dice l'Apostolo Paolo, l'armatura di Dio, la preghiera, la scrittura. E in un'altra opera di Erasmo, guardate che cosa trovò scritto Tyndale. Cristo desidera che i suoi misteri, questo è Erasmo, Erasmo da Rotterdam, il prete, il cattolico. Cristo desidera che i suoi misteri siano divulgati quanto più possibile. Io desidererei che anche tutte le donne leggessero il Vangelo e le epistole di San Paolo. Ora, a noi non ci fa nessuna specie sentire questo, ma stiamo nel Medioevo, diciamo, stiamo uscendo dal Medioevo. Anche le donne devono ascoltare, tutte le donne leggessero il Vangelo e le epistole di San Paolo, e che questi fossero tradotti in tutte le lingue del popolo cristiano, che potessero essere letti e conosciuti non solo dagli scozzesi e dagli irlandesi, come per dire, ma anche dai turchi e dai saraceni. Non glielo dite agli irlandesi, agli scozzesi che sono messi accanto ai turchi e ai saraceni da Erasmo, ma lui era molto ironico. Vorrei che il fattore ne cantasse una parte mentre porta l'aratro, che il tessitore li gorgheggiasse mentre sta alla sua spola e che il viandante potesse ingannare la fatica del cammino con i loro racconti. Erasmo da Rotterdam, e questo l'aveva letto Tyndale. E così, dopo il periodo di Cambridge, va, vi dicevo, a fare il precettore privato in questa famiglia, e lì utilizza il tempo nello studio, immergendosi nello studio sicuramente del Nuovo Testamento, della Bibbia, che aveva scoperto, che aveva amato, e si scandalizza viene scandalizzato dall'ignoranza del clero. Dovete sapere che a quell'epoca veramente il clero era profondamente ignorante. Non solo lì, un po' dappertutto, anche in Italia, se voi leggete la storia della Riforma in Italia, poi soprattutto parlando del sud, qui venivano chiamate le Indie, il sud d'Italia venivano chiamate le Indie italiane, ma guardate, e questo, quello che vi leggerò è riferito a un'indagine che è stata fatta da un vescovo nel 1551, quindi anni dopo. Guardate cosa si dice. Nel 51, su tutto il clero già di per sé insoddisfacente, 9 non conoscevano il numero dei comandamenti, 33 non sapevano dove questi si trovassero nella Bibbia, tiravano a indovinare, puntando a preferenza il Vangelo di Matteo. 168 non era in grado di ripeterli. Riguardo al credo, 10 non riuscivano a ripeterlo, 216 non erano in grado di spiegarlo, buona parte di questi disse di accontentarsi pienamente del fatto che fosse esatto, perché lo affermavano il re e la madre chiesa, e a sorprendere maggiormente furono i risultati riguardo all'indagine sul Padre Nostro. 39 non sapevano dove comparisse nella Bibbia, 34 non sapevano chi ne fosse l'autore, e 10 si rivelarono assolutamente incapaci di recitarlo. Questi erano gli ecclesiastici, non persone comuni. Perciò immaginatevi l'ignoranza crassa che regnava, e quanto fosse considerato necessario da Tim Dale che la Bibbia venisse messa nelle mani delle persone. E fu proprio a casa di questi coniugi, la famiglia Walsh, dove lui era precettore, che ebbe un famoso scontro, diciamo, con un prelato, con un ecclesiastico, alla fine del quale questo sbottò dicendo: «Oh, noi staremmo meglio senza la legge di Dio piuttosto che con quella del Papa». Insomma, basta che c'è quella, la legge del Papa, che ci importa della legge di Dio. E a questo Tyndale pronunciò la sua famosa frase, la seconda più famosa, la prima l'abbiamo già vista: «Oh, Signore, apri gli occhi del re d'Inghilterra», ma questa è molto famosa. Lui disse: «Io sfido il Papa e tutte le sue leggi. Se Dio mi fa grazia della vita, da qui a diversi anni farò sì che un ragazzo che porta l'aratro conosca le scritture più di voi». Ma per farlo aveva bisogno di avere un'autorizzazione di un vescovo. Vi ricordate la legge del 1408, no? E quindi cosa fa? Qualcuno lo persuade ad andare a Londra, dove c'era un certo Cuthbert Tunstall probabilmente si pronuncia, che era un uomo, diciamo, che era amico di Erasmo, quindi era anche lui un umanista, un uomo di lettere, come si dice, e pare un uomo abbastanza moderato. E quindi qualcuno gli disse: «Probabilmente il vescovo potrebbe darti questa autorizzazione». Lui andò là ingenuamente. Se probabilmente una dei difetti di Tyndale, ma non è... Io sinceramente non lo considero un difetto, questa ingenuità, questa semplicità, questa apertura di cuore nei confronti delle persone, gli costerà cara, gli costerà cara in seguito. Ma comunque andò da questo vescovo e gli disse: «Vorrei tradurre il Nuovo Testamento». E quello gli disse: no, c'è troppa gente per ora a casa mia, non può essere. Dice: ah, vatti da qualcun altro che sicuramente te lo faranno tradurre. In pratica gli ha chiuso la porta in faccia e ha risposto politicamente, no? Non lo ha maltrattato, nel senso non l'ha cominciato a mandare al tribunale, ma sicuramente lo ha mandato indietro. E Tyndale capisce tutto, è rimasto un anno a Londra. Guardate come si esprime di questo periodo di Londra. Dice: così rimasi a Londra per quasi un anno e capii come va il mondo. E vidi cose di cui per il momento non parlo, riservandomi di farlo in seguito. E infine compresi non solo che non c'era alcuna stanza nel palazzo del mio signore di Londra per tradurre il Nuovo Testamento, ma anche che non v'era luogo alcuno per fare questo in tutta l'Inghilterra, come l'esperienza adesso mi dà chiara conferma. Aveva 30 anni. E a 30 anni, nel 1534, lascerà la sua terra per non farvi più ritorno. Ora, io ricordo che una ventina d'anni fa un signore, che potrebbe capitare che ci ritroviamo come Presidente della Repubblica fra qualche tempo, disse che quelli mandati all'esilio da Mussolini erano andati in vacanza. L'esilio non è mai una vacanza. Lasciare la propria casa, la propria terra, la propria nazione, costretti dal desiderio di servire la propria nazione, la propria patria, la propria casa, è un grande dolore. Tyndale lo fece, e a volte i patrioti devono emigrare. Questo è quello che è accaduto a Tyndale. Fermiamoci perciò un momento a riflettere. Ok, questo è il mio primo punto questa sera. Che cosa portò William Tyndale ad andare via dall'Inghilterra? E provo a rispondere. Prima di tutto, il senso della sua chiamata. Quest'uomo aveva fatto una coscienziosa valutazione dei suoi doni, delle sue capacità, della grazia che Dio gli aveva fatto, delle sue competenze, e ha capito che per compiere quello che Dio lo chiamava a fare avrebbe dovuto studiare l'ebraico, comprenderlo profondamente, avrebbe avuto bisogno di tempo. E che se fosse rimasto in Inghilterra, probabilmente al servizio di qualche signore del luogo, sì, poteva avere una vita tranquilla, ma non avrebbe potuto fare quello che si sentiva profondamente spinto di dentro a fare, quello che aveva la capacità di fare. Dio gli aveva dato dei doni, e quei doni dovevano essere trafficati, utilizzati. Non poteva mettere i suoi talenti sottoterra. E quindi direi che è veramente bello vedere uomini e donne che presto nella vita hanno le idee chiare circa quello che devono fare. Questa è una cosa importante. Non lasciate passare anni e anni pensando a cosa farete da grandi. Cercate di interrogarvi davanti a Dio su quelli che sono le vostre capacità, i vostri doni. Giungete, come dice l'Apostolo Paolo in Romani 12, ad avere una valutazione, a fare una valutazione sobria, ad avere un concetto sobrio di voi stessi, non più alto di quello che dovreste avere, ma poi prendete quel talento che Dio vi ha dato e non mettetelo sottoterra, ma trafficate finché egli venga. Questo è quello che ha fatto Tyndale. E un'altra cosa che voglio sottolineare è come lui rinunci a se stesso. Egli partì nella piena consapevolezza che da allora in poi sarebbe stato un fuorilegge. C'è un famoso romanzo o comunque una storia di Tim Dale che si intitola proprio così, Il fuorilegge di Dio. Ci hanno fatto anche un film, se riuscite a comprendere l'inglese, credo che in inglese, cioè, sicuramente si trova su YouTube, Il fuorilegge di Dio. Ma seppure fuorilegge, clandestino, fuggiasco per tutto il resto della sua vita, egli scelse. Perché? Perché Gesù aveva detto: ma chi vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la propria croce e mi segua. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E Gesù ha detto anche, a conclusione di questo, in Luca capitolo 9, chi nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio. Perciò Tim Dale fece proprio questo. Abbiamo finito il nostro primo punto, perciò nessuno sta solo sul cuor della terra. L'uno semina, l'altro raccoglie. Tim Dale raccoglie l'eredità nel bene e nel male di Wycliffe e lui stesso diventa un seminatore affinché altri possano raccogliere. Il secondo verso e il secondo punto è questo, è quello all'inizio del Vangelo di Giovanni, che ci guiderà appunto in questa prossima fase della vita di Tim Dale, ed è Giovanni 1:5: la luce risplende nelle tenebre. E anche questo è il contrappunto del secondo verso della poesia di Quasimodo, trafitto da un raggio di sole. La luce non trafigge, la luce illumina. E infatti la storia di Tim Dale è che la luce della parola di Dio ha illuminato il suo cuore, la sua vita, e attraverso di lui, come su uno specchio, è riuscita a illuminare anche altri. Parte a 30 anni dall'Inghilterra e dove va? Va in Germania, certo, in Germania, perché lì avrebbe molto probabilmente... Si reca direttamente proprio a Wittenberg, all'università, per studiare l'ebraico. Non abbiamo una prova schiacciante che lui sia stato là, ma pare che ci sia stato in quel periodo, proprio in quell'anno, una persona che si è immatricolata lì, ed era un inglese e si chiamava Guglielmo William. E però il cognome era al contrario, invece di Tim Dale, Dal Tick, c'è un piccolo cambiamento della N con la C, quindi si è creduto che con uno pseudonimo si sia immatricolato all'università di Wittenberg. Però comunque andò in Germania, è difficile seguire i suoi spostamenti perché era un fuggiasco. Lui sapeva bene che sarebbe stato cacciato e sarebbe stato cercato dovunque in Europa, e così si dedica alla traduzione e alla stampa del Nuovo Testamento. Nel 1525 lui è lì e sta lavorando alla prima edizione del Nuovo Testamento. Lo sta facendo a Colonia, nella città di Colonia. E il lavoro va avanti velocemente, ha trovato un tipografo che glielo fa e si sta lavorando alacremente. Infatti si è arrivati già al Vangelo di Marco, quindi Matteo e Marco. Ma mentre ci sta lavorando e il lavoro procede bene, succede qualcosa di inatteso. Un inglese arriva in questa tipografia e lì a un certo punto invita a cena gli operai di questa tipografia e, mangiando würstel, krauti e bevendo birra, uno degli operai è un po' alticcio e comincia a ubriaco a dire, dice, voi in Inghilterra tra un po' vedrete che sarete inondati della parola di Dio, della Bibbia in inglese. E questo tizio si raddrizza le antenne, dice, che succede? E capisce che in quella stamperia si stava producendo il Nuovo Testamento. Ovviamente questo faceva parte dei servizi segreti, se la canta, e vanno a fare una sortita proprio per prendere tutto questo lavoro e a ciuffare Tyndale e il suo collaboratore. Per grazia di Dio, perché il Signore ci mette alla prova, ma poi anche sa come tirare i suoi dalla prova e dalla tentazione, Tyndale riesce a saperlo giusto in tempo da poter raccogliere perlomeno i fogli stampati per non perdere il lavoro fatto, ma ovviamente tutte le lastre o tutte quante, diciamo, le composizioni per la pressa rimangono lì, non se li poteva portare. Scappano dal retrobottega e sono costretti a salire su una barca che risale il fiume Reno per arrivare a Worms, nella città che, diciamo, era più favorevole alla riforma, dove avrebbero potuto nasconderlo e tenerlo lì per un po'. Questa immagine che voi vedete è proprio il frontespizio, vedete, c'è un angelo che tiene il calamaio a Tyndale, che intinge la penna per tradurre il Nuovo Testamento, e poi la prima pagina del prologo, perché questa Bibbia che si stava stampando a Colonia, questo Nuovo Testamento del 25, è in formato in quarto. Dovete sapere che, diciamo, a quell'epoca c'erano il cosiddetto folio o il foglio, che era un foglio così grande più o meno, poi si potevano fare a metà, quando si chiudeva in due il foglio, quindi venivano quattro facciate, e poi c'era l'ottavo se si piegavano in tre volte, no? Una volta, due volte venivano, quindi una volta venivano quattro fogli, quattro pagine, due volte ne venivano otto. Questo era un quarto, cioè era metà di un foglio, e quindi era abbastanza grande come Nuovo Testamento. Ci aveva messo un prologo che aveva scritto in buona parte, per due terzi l'aveva scritto lui, una parte era la traduzione del prologo di Lutero al suo Nuovo Testamento, e poi c'erano delle note. Anche lì, su 90 note, una trentina erano sue. Dovete sapere che di questo Nuovo Testamento si è perso quasi tutto, si è riuscito a trovare solo fino al capitolo 22 di Matteo. Vi avevo detto che era stato prodotto fino a Marco, però siccome non è stato mai rilegato, cominciarono a circolare come fogli sparsi quelli che erano stati stampati, quindi molto più facile che si perdesse. Quindi si è trovato fino al capitolo 22 di Matteo, e fino al capitolo 22 di Matteo c'erano 90 note, 60 erano traduzioni esplicative delle note di Lutero, 30 erano sue di Tyndale. Però la cosa interessantissima fu che, guardate come si esprime, io vi leggo solamente una piccola parte, vedete all'inizio si riesce a capire, avendo qui, cosa è scritto? Avendo qui tradotto, translated, have here translated, brethren and sisters, eccetera, e lui inizia proprio così: qui ho tradotto, fratelli e sorelle, quanto mai cari e teneramente amati in Cristo, il Nuovo Testamento, per la vostra edificazione, consolazione e conforto spirituali, esortando senza indugio e supplicando coloro che sono più abili di me nelle lingue, ora parafraso, non leggo più letteralmente, che lo controllino, E se ci sono degli errori, che mi correggano, perché questo è il vostro dovere. Il Signore vi ha dato questi doni per metterli al servizio della Chiesa. Questo sta dicendo qui Tyndale. E poi dice, io penso che è giusto che la luce dovrebbe essere mostrata a coloro che camminano nelle tenebre, dove non possono che inciampare. E lui sta perorando la sua causa, dicendo qui questa è la luce, per questo la luce, la metafora della luce, che splende nelle tenebre. La luce deve essere mostrata a quelli che camminano nelle tenebre, affinché non inciampino. È giusto che si possa vedere la verità, affinché non si creda più alla menzogna. Insomma, si tratta di parole pacate, di buonsenso, ragionevoli, molto dirette nel dire quanto era necessaria una versione in lingua inglese della Bibbia e come non potesse fare altro che bene avere la Bibbia in inglese. Quale pensate che fu la risposta dei prelati inglesi quando trovarono questi nuovi testamenti nelle mani delle persone? Glieli presero, li bruciarono e bruciarono anche chi ce l'aveva. Ma il modo in cui Tyndale scrive è il modo in cui scrive un uomo che è saturato della scrittura. Non so quanti di voi hanno letto John Bunyan. Avete letto Il pellegrinaggio del cristiano, avete letto La guerra santa di Bunyan. Quando Bunyan scrive, sembra che non faccia altro che citare versi della Bibbia. Diceva Spurgeon di Bunyan, pungetelo da qualunque parte, dalle sue vene escono versetti della Bibbia, il sangue biblino. E così è Tyndale. Se leggete le cose che scrive lui, non fa altro che citare la scrittura, parafrasandola, spiegandola. È un uomo posseduto dalla scrittura. E vi dicevo, questa fuga da Colonia fu una battuta d'arresto, ma non fu lui non fece marcia indietro, arrivò a Worms e nel giro di un anno da Worms fu pubblicato un Nuovo Testamento completo, era il 1526. Questa volta senza prologo, senza note, e non più in un quarto ma in un ottavo, cioè in un formato più piccolino, più o meno così, un pochino più piccolo di questo rettangolo. Perché? Perché era più portabile, era più facile da nascondersi, no? Non è che era, comprendete, una cosa è portarsi un librone così, lo dovete nascondere da qualche parte, un'altra cosa è un libro più piccolo. E ne stamparono 3.000 o 6.000 copie, non si sa esattamente quanto fu il numero della prima edizione di questo Nuovo Testamento di Worms, si sa una cosa sola, che questo da Worms, attraverso le rotte mercantili del commercio delle stoffe, del commercio del vino, del commercio della farina, nascosti in mezzo alle balle di cotone, messi in contenitori stagni dentro le botti di vino o in mezzo alla farina, questi Nuovi Testamenti invasero l'Inghilterra. E c'era una tale fame che immaginatevi. No, diciamo che non costava tanto per i canoni dell'epoca, un libro era costoso, cioè un Nuovo Testamento costava la paga media di una settimana di un operaio, insomma sono un bel po' di soldini, ma la gente se ne accaparrava in un modo straordinario, tutti volevano la parola di Dio. E cominciarono i roghi delle Bibbie requisite, cominciarono i roghi delle persone che li possedevano. E si racconta che nel 1529 il vescovo di Londra ebbe la felice idea che per togliere dalle mani degli acquirenti questi nuovi testamenti, aveva conosciuto una persona che era un commerciante di stoffe, un certo Augustine Packington, che gli fece un pacco, come dice il suo nome, perché era un amico di Tyndale, ma si finse amico del vescovo. E gli disse: ma voi cercate questi nuovi testamenti? Ma io lo so dove arrivano, come arrivano. Dice, se vuole il Monsignore, io gliene faccio avere quanti ne vuole. Sì, subito faccelo avere. Allora quello cominciò e si comprò tutti i nuovi testamenti che poteva acquistare. Per bruciarli, ovviamente. Ora, c'è una storiella che si racconta che lui sarebbe andato da Tyndale e gli ha detto, dice, sai, dice che chi è il più grande acquirente dei tuoi Nuovi Testamenti in Inghilterra? Il vescovo di Londra. E pare che Tyndale avrebbe detto, bene, sono contento, dice, così, con i soldi che ci dà, mi tolgo i debiti che mi sono fatto per stamparli. E poi ne faccio una nuova edizione migliore e ne stampiamo altre. Ora, la prima parte della storia è sicuramente vera, cioè il fatto che il vescovo di Londra l'abbia acquistati, perché perfino Thomas More, che poi vedremo, uno dei più grandi nemici di Tyndale, glielo rimproverò al vescovo, che non l'avrebbe dovuto fare una cosa del genere. Ma la seconda parte, cioè che Tyndale si sarebbe compiaciuto del fatto che il vescovo li comprava per bruciarli, no, perché Tyndale, non, anche se questo tornava a suo favore, era stato profondamente scosso quando aveva saputo che la parola di Dio veniva bruciata. Aveva detto, se questi bruciano la parola di Cristo, vuol dire che brucerebbero Cristo. Tyndale tra il 28 e il 30 dal Nuovo Testamento passa all'Antico Testamento. Adesso ha studiato l'ebraico, è diventato così bravo da aver tradotto già gran parte del Pentateuco. E uno dei suoi primi biografi, John Fox, che ha scritto tutto un martirologio, cioè la storia e la vita dei martiri, racconta che tra il 28 e il 29, che nel 29, mentre si stava spostando con questa traduzione, ha avuto un terribile naufragio, che ha perso tutto il lavoro che aveva fatto, il lavoro di anni. Immaginatevelo. Vi è mai successo di scrivere qualcosa al computer e dopo un po' vi sparisce tutto e non trovate? E vi dite, ah, come faccio? Ma quello era il lavoro di anni, aveva tradotto l'Antico Testamento e in un momento ha perso tutto. Secondo voi che ha fatto? Si è pianto addosso? No, ha ripreso, ha cominciato nuovamente a lavorare, perché nelle difficoltà, i santi del Signore, quando trovano le difficoltà, non si avviliscono, ma riconoscono la mano di Dio anche nelle difficoltà. Cosa diceva l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi? Ha detto, io rimarrò a Efeso fino a Pentecoste, perché qui una ampia porta per un lavoro efficace mi è aperta e ci sono molti nemici. La presenza dei nemici non era per lui una buona ragione per lasciare Efeso, ma per rimanere a combattere. E quindi le difficoltà, fratelli, quando noi siamo certi nella nostra coscienza che stiamo facendo una cosa buona, non fanno altro che renderci più risoluti nel farla. E così Tyndale continua, e in questo periodo, questo credo che sia arrivato il momento quasi in cui mi devo fermare, però sì, dirò altre due o tre cose e mi fermo, ok? Poi facciamo una pausa. In questo periodo lui scrive due trattati che hanno una forte valenza politica. non nel senso che lui si è messo in politica o è sceso in politica, ma ha scritto due cose che hanno un grande valore, hanno avuto un grande valore, perché una ha compiaciuto grandemente il re d'Inghilterra, che all'epoca era Enrico VIII, e l'altra l'ha fatto infuriare tremendamente. Quindi questa è una, per a me è simpaticissimo Tyndale, perché lui parla secondo coscienza. Ora ascoltatemi, non è detto che tutto quello che ha detto Tyndale è giusto ed è oro colato, era un uomo anche lui sbagliava, per carità. Ma se c'è una cosa che io non sopporto sono quelli che vogliono compiacere sempre quelli che stanno al potere. Questo, sono quelli che vanno dietro alla folla e che salgono sul carro dei vincitori. Oggi sono a destra, domani sono a sinistra, poi sono al centro, poi stanno sopra, poi stanno sotto, non sapete mai dove li troverete. Stanno sempre dove soffia il vento. Tyndale aveva un vento che lo spingeva ed era quello dello Spirito Santo. E lui parla secondo coscienza. Può anche sbagliarsi, ma la coscienza deve essere sempre rispettata. Questa è una cosa molto importante, fratelli. Se trovate una persona onesta che si sta sbagliando, ma che si sta sbagliando perché sta seguendo la propria coscienza, dovete avere grande rispetto per quella persona, perché sono quelli che soffocano la coscienza, coloro che si troveranno, non saprete mai dove andranno a finire. Questa è una cosa molto importante anche in questi tempi, fratelli, anche in questi tempi. E dicevo, che cosa fa Tyndale? Scrive questi due trattati, uno si intitola L'obbedienza del cristiano, in cui dice tante cose importantissime e bellissime sull'importanza dell'ubbidienza del cristiano, ma una delle cose che compiacque particolarmente il re, in realtà non c'è tutta la storia, questo trattato ce l'aveva, glielo ha consigliato sua moglie Anna Bolena, che l'aveva avuto in un modo rocambolesco, ma non entro in questa storia, questi sono i pettegolezzi della storia, che sono quelli che fanno, in realtà danno come dire, sapore, ma per conoscerli dovete leggere questo libro che ve li racconto. No, la cosa interessante è che il re ebbe tra le mani questo trattato di Tyndale, perché lo cercavano, dice, ah, ma tu hai un libro di un eretico, sì, dovresti leggerlo, gli ha detto la moglie. Ah, dovrei leggere. E il re Enrico VIII l'ha letto, dice, ma tutti i re dovrebbero leggere questo. Perché? Che cosa diceva Tyndale lì? Lì diceva che perfino il re è al di sopra della legge e il re deve rendere conto soltanto a Dio. Ah, quindi questa posizione erastiana nella storia del cristianesimo è stata chiamata così. Compiacque profondamente il re Enrico VIII, no? Perché si trovava sempre a dover combattere con chi voleva comprimere la sua autorità, e poi in quel periodo c'era veramente un grande conflitto. Però non scrisse soltanto questo, scrisse un'altra opera che si intitola La pratica dei prelati, dove pratica sta per intrighi, le trame ingannevoli, le macchinazioni dei prelati, in cui metteva in guardia il re contro le trame degli ecclesiastici e diceva, fate attenzione re, perché questa gente che oggi vi dice no, puoi sposartela Anna Bolena, puoi divorziare da Caterina d'Aragona, non ha importanza, è secondo la legge di Dio. Sono quelli che come al tempo di Cristo erano gli stessi sacerdoti che si alleano con il potere per crocifiggere Cristo. Oggi sono dalla vostra parte, domani sono contro di voi. Invece, secondo la scrittura, il suo divorzio non è scritturale, ha detto Tyndale. E questo ha fatto infuriare il re, ovviamente, no? Perciò, comprendete, perché sto dicendo questa cosa? Perché Tyndale è un profeta di Dio. Il profeta parla sempre secondo coscienza, non per compiacere il prossimo. Anche quando i potenti hanno tra le loro mani la sua vita, il profeta proclama la parola di Dio. E qui mi rivolgo ai profeti di questa Chiesa. Anche quando la Chiesa ha nelle mani la vostra vita, voi dovete proclamare la parola di Dio, sempre. È una cosa molto importante questa. Geremia ha fatto così. Giovanni Battista ha fatto così. Cristo ha fatto così. Se vogliamo essere onesti davanti a Dio, non possiamo che fare così. E infatti, questa è una delle ultime cose che dirò, e poi ci fermiamo davvero, lui mostra una fermezza irrimovibile. A un certo punto si sa dove più o meno si trova, e il re, compiaciuto dal fatto che dalle cose che ha letto, cerca Tyndale, lo vuole portare in Inghilterra, e gli dice, e gli manda qualcuno che lo cerca. Tyndale lo sa, fa in modo da non farsi prendere, si incontrano fuori da Anversa e gli dicono: il re vuole che venga Master Tyndale, vuole che il re vuole che vi vuole alla sua corte, vi vuole dare un incarico importante. Lui disse: verrò solamente a una condizione. Non mi interessano i salvacondotti, non mi interessano le garanzie dei re, perché se venissi su un salvacondotto del re, state sicuro che poi, dopo un po', i prelati lo convincerebbero che le promesse fatte agli eretici non valgono e quindi mi brucierebbero. Ma non voglio questo. Una cosa, a una condizione vengo in Inghilterra: che la Bibbia sia tradotta in inglese e che sia data al popolo. E non voglio che sia la mia Bibbia, chiunque, di chiunque altro. L'importante è che il re faccia questo. Se lo fa, io torno in Inghilterra. Che uomo, eh? E gliel'hanno detto una volta, un'altra volta, e il re si è arrabbiato. Dice: chi è questo che vuole mettere le condizioni a me, che sono Enrico VIII? E comunque gli dicono: ma guarda, è meglio che Tyndale ce l'abbiamo dalla nostra parte. E vabbè, andate a persuaderlo. Ci vanno di nuovo e deve ritornare questo qui. Sempre lo stesso tasto, pesta, sempre la stessa cosa. Se non c'è la Bibbia in inglese, io non vengo in Inghilterra. Ora mi fermo e voglio lasciarvi con un'altra riflessione. Che cosa rende gli uomini diversi gli uni dagli altri? La risposta è la grazia di Dio che ci fa luce nel Signore. Questo ci rende diversi dagli altri. Tyndale ha vissuto in un'epoca in cui in Europa c'erano i giganti. Erasmo da Rotterdam. Tommaso Moro, che lo conosceremo fra un po', uomini di grande cultura, di grande ingegno. Ma qual è la differenza? La sua grandezza non risiede nei suoi doni naturali, neanche la sua cultura umanistica, ma sta nella grazia di Dio. Questo è Tyndale in un ritratto che si trova nel refettorio a Oxford. E vedete, potete osservare, scusate un attimo, vediamo se riesco a mostrarvi, no, non riesco, ah, eccolo qua, così si deve fare, benissimo. Vedete, qui indica con la sua mano questo libro, chissà qual è questo libro, no? E poi dietro c'è scritto Guglielmo Tyndale, martire, che è stato parte di quest'aula. E poi c'è questa scritta in latino che ho tradotto qui in versi: per fugar con questa luce le tenebre romane, sacrificare la mia terra e la mia vita non furono pene vane. E questa scrittura in latino dice esattamente questo. Questa immagine rappresenta, per quanto sia possibile, all'arte William Tyndale, allievo di questa Hall, e i suoi ornamenti, il quale, dopo aver dato inizio qui a una teologia più pura, consacrò ad Anversa le sue energie alla traduzione in vernacolo del Nuovo Testamento e del Pentateuco. Un lavoro talmente indirizzato alla salvezza dei suoi compatrioti da fargli guadagnare l'appellativo di Apostolo d'Inghilterra. Si guadagnò la corona del martirio a Vilvoorde, vicino Bruxelles, nel 1536. Un uomo, se dobbiamo prestare fede persino al suo avversario, il procuratore generale dell'imperatore, colto, pio e buono. E quando i nostri nemici dicono che siamo colti, pii e buoni, questo credo che sia il migliore encomio e il miglior complimento che possono farci. Preghiamo un momento e poi andiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per questa prima ora di studio e di considerazione intorno alla vita di William Tyndale. Ti preghiamo, Signore, qualunque sia la fine della nostra vita, sia che moriamo giovani o anziani, fa che possiamo morire lasciando il profumo di Cristo e illuminando intorno a noi, talché perfino i nostri nemici possano dire la stessa cosa. Costui è stato un uomo, costei è stata una donna, pia, buona, pio, buono. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.